profeta Gioele. Sì, siamo in linea. E avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che spanderò del mio spirito sopra ogni carne, e i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Il titolo di questa meditazione è Sogni e visioni. Sono il linguaggio dello spirito. Cioè, lo spirito vede e sogna. Il sogno è qualcosa di grande, qualcosa di grandioso, ma è accompagnato anche dalla visione. Un sogno, diciamo, è una meta, una cosa che vuoi realizzare, e la visione è quello che si vedrà poi di questa meta. Cosa, come si vedrà? Ecco, queste cose vengono impresse nel nostro spirito quando ancora non si vedono, nella realtà non ci sono, non esistono. E allora quando viene la pienezza dello Spirito Santo, Dio comincia a mettere dei sogni e comincia a dare delle visioni, cioè in modo da visualizzare il sogno con delle immagini. E tu possa cominciare a guardare nel mondo dello Spirito, perché se tu guardi nel mondo dello Spirito, allora realizzerai quello che stai vedendo. Amen? Cioè, la fede è, abbiamo detto, non detto, è scritto in Ebrei, c'è scritto che la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Ma le cose che non si vedono provengono da sogni e visioni, e che vengono seminate nel nostro spirito. Non si vedono per gli altri, ma chi ce l'ha lo vede, chi ce l'ha lo realizza dentro, anche se non lo vede, già lo sa, già l'ha visto. Amen. Io una volta ho ricevuto il sogno, ho ricevuto un sogno di una tanta gente che si convertiva. Ho visto questa cosa, e poi ho visto tante persone, vi dico la verità, non erano migliaia, però le ho viste tutte con le mani alzate, ed era in pieno giorno quando ho avuto questa cosa, e che avevano un cuore pronto per adorare, ed erano adoratori e adoravano il Signore. E quando ho avuto questa visione di una chiesa grande, ho detto: questa è la chiesa dove io voglio stare. Non voglio dire la mia chiesa, perché direi la più grande cretinata, perché la chiesa non è mia, è di Cristo, perché Lui l'ha pagata, Lui l'ha comprata, e io faccio parte anche della sua chiesa, ma di cui io voglio fare parte. Amen. Allora il Signore mi ha dato questa visione, e un canto che ancora me lo ricordo, era un canto che si cantava tanti anni fa, ma quel canto ce l'ho dentro il cuore, mentre c'avevo questa immagine, un canto di adorazione, un canto che manifestava la gloria di Dio. Poi ho avuto un sogno di un grande locale, a tipo palestra con una piscina centrale nel centro, un palazzetto dello sport, e attorno c'erano degli alberi, e questo locale era così grande, ma non c'erano persone, però dentro di me c'era una voce che mi diceva: qui ci vanno 3.000 persone. E poi la piscina, questa è per i battesimi, sarà usata per i battesimi, ma era una piscina immensa, grande. Ho detto: ma allora saranno tante persone che si battezzeranno, forse in una volta, in due volte, forse ci saranno raccolto di migliaia in una settimana, non lo so. E allora c'è bisogno di una piscina, c'è bisogno di qualche cosa di grande, e chissà, magari affitteremo o prepareremo una grande piscina per eventi di questo tipo, non lo so. Però una cosa so, che questa cosa ce l'ho disegnata dentro il cuore. E quando il Signore soffia nel mio spirito, quando il mio spirito riceve, perché vi confesso con tutta sincerità che non sempre siamo sulla cresta dell'onda, a volte il livello si abbassa, le prove, le situazioni, la stanchezza, tutto quello che si prova nella vita, non sempre si vive nello standard in cui si deve vivere da cristiani. Qualche volta si abbassa il livello e c'è anche lo scoraggiamento che ti viene a bussare. C'è la cosa bella che lo Spirito Santo è colui che non ci lascia, non ci abbandona e ci parla, ci sussurra dolcemente nel nostro cuore: non dagli ascolto, io sono con te, io ti sono vicino, non ti scoraggiare, alzati e cammina e vai avanti. E questo è quello che fa la differenza. Amen. Gloria al Signore Gesù. Allora volevo dire quindi che i sogni sono visualizzazioni. Nella parola di Dio abbiamo tanti esempi e magari li cito spesso, ma mi piace ritornare su certi esempi, tipo per esempio Giuseppe. Voi sapete che Giuseppe era il figlio di Giacobbe, il penultimo dei figli che gli è nato da Rachele. E poi Rachele è morta durante il parto di Beniamino, ma questo Giuseppe era il favorito di Giacobbe, era il favorito perché c'era qualcosa di particolare, c'era il grande progetto di Dio in quest'uomo. Ma perché c'era questo grande progetto di Dio su di lui e non sugli altri figli? Questa domanda poi gliela faremo al Signore. Sicuramente uno si può dare mezza risposta, ma non sarebbe la risposta sicuramente perfetta o giusta. Dio sa, perché Dio vede oltre, Dio sa come rispondiamo, come agiamo, come facciamo, e poi fa delle scelte e mette un progetto, e ha seminato nel cuore di Giacobbe un favore particolare per questo Giuseppe, tanto è vero che gli ha fatto una tunica particolare. E questo Giuseppe sognava, ha fatto dei sogni che sarebbe stato più grande di tutta la sua casa, anche più grande di suo padre e di sua madre. Dice: ho sognato che i covoni si inchinavano tutti davanti a me, e anche la luna e il sole si inchinavano davanti a me. Dice: ma come? Anche io e tua madre. Lui non se l'è creato questo sogno, lo ha ricevuto. Però aveva un qualcosa questo Giuseppe. Con questo sogno lui agiva, era troppo forte dentro di lui e non poteva dimenticarsi di questo sogno e di questo progetto, ma si era un po' montato la testa. Si era montato la testa e puntava il dito sopra i suoi fratelli, e ogni cosa che combinavano i suoi fratelli lui la riferiva a suo padre. E quando vedevano il fratello Giuseppe, gli altri fratelli dicevano, si arrabbiavano maledettamente: ecco, tutto quello che ora il papà lo saprà, sicuramente ora ci farà la ramanzina il papà. Ecco, perché questo gli va a riferire tutto. Poi veniva vestito diversamente degli altri, quindi erano gelosi, e poi nello stesso tempo non lo sopportavano, fino al punto che un giorno hanno deciso di buttarlo nel pozzo. È lì che comincia poi la vera preparazione per la realizzazione di un sogno, per la realizzazione del progetto di Dio. Comincia la via del Calvario. Se non c'è la via del Calvario, non si realizzerà mai il sogno. E noi non dobbiamo rifiutarci quando si entra nei momenti difficili, non ci dobbiamo scoraggiare, ma dobbiamo dire: Signore, so che quella cosa sarà realizzata, ma forse per realizzarla io devo passare come Giuseppe è passato, prima dal pozzo, poi alla schiavitù e infine in prigione. Ma dopo la prigione c'è stato il regno. Dopo la prigione è diventato il vice faraone. È diventato, non dico il faraone, ma forse di più. Perché il faraone dipendeva da Giuseppe. da quello che Giuseppe decideva, era il primo ministro. E quindi, ma non era un primo ministro che dipendeva dai voti di un Parlamento, e quindi aveva bisogno della fiducia. Aveva bisogno solo della fiducia del faraone, e già il faraone era cotto e stracotto per lui, perché l'aveva convinto personalmente Dio. E questo sogno si è realizzato, si è potuto realizzare a un costo alto, a un costo elevato. E io dico, fratelli cari, tutti quanti, ognuno di noi, abbiamo un sogno o una visione. Io so che Dio ha parlato a ognuno, ognuno sa che cosa il Signore vuole realizzare. E io voglio dire, voglio aggiungere una cosa, che il sogno che Dio mette dentro di noi è grande, al di là delle nostre capacità umane. Non è una cosa che si può realizzare con le forze umane. È assurdo, è impossibile poterlo realizzare con le capacità umane. Non si può, è assurdo. Amen. Quando un sogno viene da Dio, ti riempie il cuore. Quando si riempie il cuore, io vi dico una cosa, il cuore è ripieno di quella cosa, e lo dice la parola di Dio, farà parlare di quella cosa, farà immaginare quella cosa, ci farà agire per quella cosa. In Luca 6,45 dice, l'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae il bene, e l'uomo malvagio dal malvagio tesoro del suo cuore trae il male, perché la bocca di uno parla dall'abbondanza del cuore. Allora se c'è bene esce bene, se c'è male esce male, ma tutto quello che riempie il cuore è quello che poi esce dalla bocca. Ma esce dalla bocca perché la vedi, perché la immagini, perché la realizzi. Una persona malvagia vede solo il male, pensa il male, agisce nel male, sogna di fare il male, e progetta di fare del male. Una persona invece che è aggraziata, una persona che cammina nella giustizia, nella verità, nel timore di Dio, sogna quello e fa quello e parla in coerenza a quello che sogna. Amen? Ora quello che è importante è vigilare sul nostro cuore. Che cosa c'è? Di che cosa ripiene il nostro cuore? Cosa entra dentro il nostro cuore? Quali parole entrano dentro di noi? Quali immagini entrano? Che cosa annaffiamo? Cosa coltiviamo? Perché quello che entra, noi possiamo anche decidere di buttarlo. Possiamo decidere cosa tenere e cosa non tenere. Sapete quando si riempie l'armadio? O ne compri un altro, se puoi tenere tutto, oppure decidi le cose che da più di 3 anni che non indossi più, fai un bel pacco e quando fanno la raccolta gliele fai trovare davanti alla porta, dentro il sacco, no? Qua a Ispica passano ogni tanto e lasciano un adesivo con un pezzo di carta attaccato. Passeremo giovedì alle ore 8 di mattina per la raccolta di indumenti, non so se anche da voi. Comunque si fa questo e si crea un po' di spazio nell'armadio. Ora nel nostro cuore dobbiamo vedere se c'è qualche cosa che non è qualcosa che dovremmo sognare o dovremmo, è qualcosa che ci debilita spiritualmente parlando, è qualcosa che ci fa perdere la forza, ci fa perdere quella chiarezza, quella semplicità, quella fede, quella fiducia in Dio. Allora togliamola, buttiamola e riempiamo quello spazio con le cose di Dio. Amen. Dalla pienezza del cuore la bocca parla. Gloria al Signore Gesù. Allora torniamo ai nostri esempi per le visioni, per i sogni. Voglio stamattina leggere un bel testo in Genesi capitolo 6 dal verso 12 riguardo alla chiamata di Noè. Dovrei iniziare dal primo verso, però tutti conoscono questa storia, ma voglio cominciare a leggere dal 12. Ora Dio guardò sulla terra ed ecco, era corrotta, perché ogni carne sulla terra aveva corrotto la sua condotta. E Dio disse a Noè, Ho deciso di por fine a ogni carne perché la terra a motivo degli uomini è piena di violenza. Ecco, io li distruggerò insieme alla terra. Fatti un'arca di legno di gofer, fa l'arca a stanze e spalmala di bitume di dentro e di fuori. Or tu la farai in questo modo. La lunghezza dell'arca sarà di 300 cubiti, la larghezza di 50 cubiti, l'altezza di 30 cubiti. Farai all'arca una finestra e la finirai con un cubito di copertura di sopra. Di fianco all'arca metterai la porta e la farai a tre piani, inferiore, medio e superiore. Ed ecco, io stesso sto per far venire il diluvio delle acque sulla terra, per distruggere sotto i cieli ogni carne in cui è alito di vita, tutto quello che sulla terra morirà. Ma io stabilirò il mio patto con te e tu entrerai nell'arca, tu, i tuoi figli, la tua moglie e le mogli dei tuoi figli con te. E di tutto ciò che vive di ogni carne fanno entrare nell'arca due di ogni specie per conservarli in vita con te, e siano maschio e femmina. I gay non niente, non è una giassa. Con tutto rispetto anche per chi vive questa realtà, però il Signore ha concepito due sessi, il maschio e la femmina. Cosa era successo? Tutti sappiamo che la terra era estremamente corrotta e contaminata. Quindi non erano solo gli uomini, ma anche la terra ormai era avvelenata dalla corruzione. Chissà cosa ha visto il Signore per dire che la doveva distruggere, o quantomeno purificare, distruggere ogni forma di vita che c'era attraverso le acque. E ha scelto un uomo. Se voi andate a leggere in tutto il contesto, lo rileggete dall'inizio, vedrete che Noè era un uomo giusto e timorato di Dio. Fra tutti quelli che si erano corrotti, questo invece era integro. Quando noi procacciamo l'integrità, Dio comincia a darci i suoi progetti. Dio non progetta con gli iniqui che desiderano restare iniqui, ma Dio mette i suoi sogni e le sue visioni sulle persone che mirano all'integrità. Non sto dicendo le persone perfette, perché sicuramente Noè aveva anche lui le sue imperfezioni. Però nel suo cuore era integro e cercava Dio, cercava la giustizia, era assetato e affamato di giustizia. E quest'uomo a un certo punto sente la visitazione di Dio e il Signore che gli comunica il progetto e gli dà la realizzazione di questo progetto. Gli dice che si dovrà purificare, il mondo dovrà ricominciare tutto da capo, deve ripartire il tutto, per cui ogni prototipo della sua creazione deve essere salvato, ogni prototipo deve restare, e quindi non voglio ricreare il creato, ma voglio che sia conservata una coppia per ogni specie. E il Signore ha fatto, diciamo, ha formattato un'altra volta la terra, oggi in termini informatici si parla così, ha ricostruito il tutto dall'inizio, ha riportato all'inizio, però ha lasciato, ha preso. Poi noi sappiamo una cosa, che dopo, non è che la terra quando si è moltiplicata non si è corrotta un'altra volta, ma sicuramente quella che ha distrutto era ancora più corrotta di quella che adesso vediamo corrotta, ma ancora era più corrotta. Ma infatti anche per questa generazione, per questa umanità c'è anche un altro giudizio preparato, quello sarà il giudizio finale, ma il Signore vuole che tutti gli uomini siano salvati e che scampino a questo giudizio. E la Chiesa esiste proprio per far entrare in un'altra arca ancora più grande tutte le persone. Amen? Perché Dio vuole che tutti possano entrare in quest'arca, perché quella di Noè aveva delle dimensioni, ma l'arca del nuovo patto che è Cristo Gesù non ha dimensioni, tutti ci possono entrare. Amen. Però se andiamo a guardare le misure di quest'arca di Noè, fa paura. Ci avete mai ragionato sulle dimensioni dell'arca? Ci avete mai riflettuto sulle dimensioni? Ce l'avete l'idea di quanto possa essere grande quest'arca che Dio ha chiesto di costruire a Noè? Ce l'avete presente questa chiesa senza questa parete? Fino a là sotto? 6 volte di più. E in 3 piani, pari a 9.000 metri quadrati. Immaginate 9.000 metri quadrati. A quei tempi non era immaginabile una struttura galleggiante di queste dimensioni. Estremamente grande. Adesso da un centinaio d'anni si possono realizzare transatlantici o le navi queste da crociera che sono delle città galleggianti, ma già la lunghezza 135 metri, 300 cubiti, ogni cubito era 45 centimetri, meno di 50 centimetri, meno di mezzo metro, c'è 135 metri così. Considerate che la nostra chiesa dal cancello fino all'orto sarà una cinquantina, un 45 metri. E quindi considerate per 3 volte, da qui fino all'orto, già come lunghezza, come larghezza 25, cioè era 50 cubiti, considerate quasi 23 metri di larghezza, da questa parete fino al confine dove ci sono gli alberi, la larghezza, strutturata in 3 piani, immensa. Ma voi pensate che un uomo poteva fare una cosa del genere? A parte il fatto che non c'era ancora la facoltà di ingegneria, non c'era l'università, perché realizzare una struttura del genere che riesca a sopportare le spinte dell'acqua e riesca anche a resistere quando c'è il galleggiamento e l'ondeggiamento senza che si rompa, perché non è che c'erano il legno lamellare. E ora tu fai le strutture con il legno lamellare che possono essere anche 30 metri di lunghe. Allora c'erano le travi di legno di gofer. Questo legno di gofer pare che sia un legno resinoso. Un legno che riesca da, diciamo, resista bene nell'acqua. E però non c'erano le pialle, non c'era la sega elettrica, non c'era niente. Quindi c'era approvvigionamento di un materiale immenso come quantità per fare questa casa. Perché non era una nave, era una casa galleggiante. Ma una casa galleggiante a 3 piani, immensa, con unica struttura compatta e resistente, che doveva resistere a tutte le spinte, con un'altissima ingegneria per il materiale che allora si usava, perché allora legno c'era, liane per legare, non c'erano nemmeno le viti, non c'erano i trapani elettrici per abitare. Ora si fanno gli incastri, si fa di tutto, si realizzano con strutture metalliche saldate, acciaio o un nero d'acciaio. Parliamo di 6.000 anni fa, 5.000 anni fa, quello che è. C'è un tempo molto nel passato dove la tecnologia era quella che era, ma Dio è stato il progettista, gli ha dato le dimensioni. Ecco, intanto un progetto di massima è questo: 300 cubiti così per lunghezza, 50 cubiti così, 3 piani, l'altezza 30 cubiti, ecco l'altezza di 30 cubiti vuol dire 15 metri, ogni piano circa 5 metri, 4 metri e mezzo, quindi abbastanza alto, perché i giraffe non si vengono ammaccate, gli elefanti eccetera, no? Quindi è diviso in stanze. Ma quanto legno ci voleva? Quanto legno per fare una cosa del genere? Cioè questa struttura immensa fatta pezzo per pezzo, struttura orizzontale, struttura verticale, strutture, i tetti, i vari piani, i puntelli, le travi, quante ce n'erano? Cioè, è tutta una struttura che doveva essere un unico pezzo, senza potersi rompere. Come si poteva realizzare? Come un uomo, come Noè, poteva realizzare una cosa del genere? Non ci risulta che era un ingegnere. Però c'era lo Spirito Santo che lo guidava. Questa cosa falla così. Passo dopo passo, ogni giorno il Signore gli dava le direttive. Lui era il direttore dei lavori, il progettista e direttore dei lavori, di tutti i dettagli, di tutti i particolari. E il Signore andava e assisteva questa realizzazione, questa costruzione. Dice, ma perché? Voi potete dire, pastore, ci sto raccontando questa cosa. Vi sto raccontando questa cosa per dire che quando riceviamo un sogno, è troppo grande, deve essere troppo grande per la nostra portata. Deve essere qualcosa che va al di là di quello che siamo noi. Perché non lo possiamo fare noi. E se Dio ti dà qualcosa che puoi fare tu, tu ti prendi la gloria, tu ti prendi l'onore, ma Dio ci darà qualcosa che va al di là delle nostre capacità, perché così lo cerchiamo. Ma questa cosa diventa grande, ma grande al di là di quello che immagini, ma il Signore riceverà la gloria, riceverà l'onore. Quando tu ricevi qualcosa, non pensare che dici, ma se questa cosa me l'ha detto, poi io ho timore che mi inorgoglisco. Ma come ti puoi inorgoglire che tu sei consapevole e cosciente che non è cosa tua, che non potrai fare una cosa del genere? Puoi avere qualche piccola competenza, ma non basterebbe mai la competenza. Io vi confesso che ho qualche competenza nel campo dei siti web, eccetera. Ma in questi giorni ho parlato con una persona perché ho avuto bisogno di una consulenza. Ma quella, per ignorante, mi ha preso e ignorante mi ha lasciato. Ma aveva ragione. Mia moglie ha sentito tutta la discussione perché era in viva voce. Cioè, proprio mi ha distrutto completamente. Mi ha detto che io non capivo niente. Se è andato a chiederla nella mia scuola, io sono un mago da questo punto di vista. Ma non sono niente rispetto a chi veramente ne sa qualche cosa. Immaginiamoci davanti a Dio che cosa siamo. Niente! Niente nessuno! Niente nessuno! Ma Dio, se collaboriamo con Lui, ci dirà, ecco, questa cosa falla così, quest'altra cosa falla così, quest'altra cosa falla in quest'altro modo, e questo falla in quest'altro modo ancora. Guardate che alla fine tutto regge e poi galleggia. Doveva essere una struttura galleggiante. Gli ha detto anche che ci voleva del catrame, del bitume per impermeabilizzare di dentro e di fuori. Quindi quest'arca, io ho visto dei disegni che artisti hanno voluto immaginare e dare un'idea. L'hanno disegnata tutta colorata con le... Ma che colore, che cosa, era nera, la struttura nera, perché ricoperta di dentro e di fuori, tutta di bitume, non poteva essere che un grigio scuro, colore asfalto, perché solo questa cosa impermeabilizza. Adesso ci sarebbero tanti altri elementi impermeabilizzanti, ma allora questo era il materiale che c'era. E quindi era una struttura tutta nera ma galleggiante. Ma dentro c'era la protezione di Dio, l'idea di Dio, il progetto di Dio, una cosa grandiosa. Le strutture del genere hanno cominciato a farle circa 100 anni fa, ma per tanti millenni nessuno ha potuto ricostruire una cosa del genere. Ora, grazie alle conoscenze della fisica e della statica, di tutte le cose, si riesce a fare cose grandi. Ma allora tutto questo non c'era, c'era solo la grandezza di Dio, e Dio è sempre lo stesso. Lui non è cambiato, Lui riesce da persone insignificanti a trarre grande gloria. se tu pensi di essere insignificante agli occhi tuoi stessi, agli occhi del mondo, e non sei pieno di orgoglio dentro, e dici: Signore, però, se tu mi dici che cosa devo fare, piano piano, alla fine uscirà qualcosa tipo l'arca. Alla fine tu riuscirai a portare tante persone a Cristo, e con le tue capacità solo umane li fai solo scappare, ma con la potenza di Dio li fai avvicinare. Amen. Quanti sono d'accordo su questo? Con la potenza di Dio faremo solo profumo, ma con la sola nostra capacità li scandalizzeremo. Vi garantisco che questo lo sappiamo fare molto bene. Non abbiamo bisogno di essere istruiti, perché senza la grazia di Dio sappiamo solo scandalizzare, e la grazia di Dio ci porta ad essere guidati. Amen. Gloria al Signore Gesù. Allora, si è fatto tardi, quindi mi voglio avvicinare alla conclusione. Cosa fare? Cosa devo fare perché si realizzi il sogno? La prima cosa, il sogno ci deve essere. Ce l'hai il sogno? Ce l'hai la visione? Se non ce l'hai, allora comincia a cercare la pienezza dello Spirito. Sapete, quando siamo stati battezzati nello Spirito Santo abbiamo parlato in altre lingue. Ma se ci fermiamo lì come meta, come obiettivo del parlare in altre lingue, allora non abbiamo capito quasi niente. Guardate che qua il profeta Gioele, che testo che ha letto e su cui ha predicato Pietro, il primo messaggio ripieno di Spirito Santo, è che i vostri ci saranno sogni e visioni. Ci saranno sogni e visioni. La pienezza dello Spirito porterà sogni e visioni. Quindi il parlare in altre lingue ci aiuterà a non fare svanire il sogno, a non fare allontanare la nitidezza dell'immagine di quello che Dio ti ha dato. La pienezza dello Spirito e il parlare in altre lingue sarà un modo come rendere sempre visibile quella visione che Dio ti ha impresso dentro, che ti ha messo dentro. Ma se tu non ce l'hai, allora devi cercarla, devi dire: Signore, tu, io ho parlato in altre lingue, però ancora non ho capito cosa potrei fare, non ho capito cosa vuoi fare con la mia vita, non ho capito, che non mi sono reso conto che io potrei anche raggiungere delle persone, e la tua potenza potrebbe anche convincere attraverso di me, in collaborazione con il tuo Spirito, portare a salvezza persone che non riuscirebbe a convincere nessuno. Vai a convincere un ateo, un peccatore ingallito, o una persona che si sente giusta, ancora più difficile. Una persona che si sente peccatore è più facile, perché nella coscienza si sente rimproverato. E allora, se tu gli dici: sai, il Signore ti ama. A me può, ancora mi ama? Sì, il Signore ti ama, il Signore ti può salvare, il Signore ti può aiutare. Il Signore è pronto a perdonarti tutti gli errori che hai fatto. Se tu gli dici questo, allora quella persona poi dice: allora ci può essere ancora qualche speranza per me. È più facile convertire un peccatore che è cosciente di esserlo, ma vai a convincere qualcuno che pensa di essere giusto. Vai a convincere, è ancora molto più difficile, uno che fa del bene, una persona che si prodiga, una persona che ha il suo modo anche di pregare. Però sono le preghiere naturali, quelle preghiere, se non conosce veramente Dio, non ha una relazione con Dio. Vai a fargli capire, quella persona, che deve cambiare, deve nascere di nuovo. Perché credo è orgoglioso della sua giustizia. E come fai tu a convincerlo? Allora la potenza dello Spirito Santo che è dentro di te farà in modo di guiderà piano piano con delle piccole cose a realizzare una cosa grande, tipo quella che ha fatto Noè con l'arca. E quella persona potrà essere trasformata dalla visitazione e la potenza dello Spirito Santo che è in te. Perché se Noè ha potuto realizzare l'arca così grande, l'ha potuta fare semplicemente perché c'era il sostegno e il finanziamento e l'incoraggiamento di Dio. Perché la Bibbia definisce Noè predicatore di giustizia. Quindi non era solo un costruttore, non era solo colui che aveva visto il progetto, colui che parlava direttamente con Dio, colui che dava le direttive, ma era uno che predicava: ravvedetevi, perché ci sarà, sta per venire un giudizio, che Dio farà perire la terra, e questo sarà un luogo dove potranno entrare tutte quelle persone che vogliono essere salvate. Chiunque entrerà qua dentro, quando pioverà, non annegherà, perché questa struttura che voi vedete, ci sarà il giorno in cui galleggerà, perché la terra sarà riempita d'acqua. E tutti ridevano e lo prendevano in giro. E io ho immaginato che magari persone a centinaia, a migliaia sono andate lì per vedere quest'opera colossale, mastodontica, immensa. Quest'uomo nella sua grande pazzia sta realizzando qualche cosa di mostruoso. Vediamo, andiamo. E ridevano, e sicuramente lo insultavano come quando insultavano Gesù sulla croce. E gli dicevano: se tu sei veramente il figlio di Dio, perché non scendi dalla croce? Liberi noi e scendi anche dalla croce. E il Signore non ha dato conto. E quest'uomo, sicuramente vedendo le persone che ridevano di lui, sicuramente sentiva lo Spirito Santo che gli diceva: non dagli conto, continua i lavori. Non ti fermare, continua i lavori. Perché il tempo è breve. Non credo che l'abbiano fatta questa struttura in 4 giorni. Credo che siano passati degli anni, perché tutto questo materiale e tutto questo lavoro, questa cosa mostruosa, grande, immensa, che poi avrebbe dovuto, così è stato, è galleggiata ed è rimasta tanto tempo galleggiando. E c'era solo una finestra per aprire, poi hanno fatto uscire la colomba, e la prima non è tornata. La prima è ritornata perché non ha trovato il punto d'appoggio. E poi l'altra invece è tornata con un ramoscello d'ulivo, cioè per dire che aveva trovato qualche cosa dove posare. E poi fino a un certo punto questa cosa si è fermata. Ha trovato... L'acqua si è ritirata, ma è passato tanto tempo. È passato tanto tempo. Ma tutto questo lo ha realizzato perché ha guardato solo quel progetto, l'idea di Dio. Ha perseguito su quello. Guardate che il diavolo ci ha creato tante di quelle distrazioni e tanti di quei problemi, perché noi possiamo essere solo presi di tante cose stupide e prendere e spendere la nostra vita per cose cretine, per cose che non ci portano in nessun posto. La nostra vita passa, gli anni passano e noi non abbiamo realizzato il grande sogno di Dio, l'arca che Dio vuole costruire attraverso di noi. Perché io penso che noi non siamo i salvatori, il salvatore è Gesù, ma noi possiamo essere le persone che spingeranno la gente, i perduti, ad entrare in quell'arca con la potenza di Dio, con il progetto di Dio. Se abbiamo questo sogno, se non ce l'abbiamo, lo dobbiamo andare a ricercare, dobbiamo andare nella presenza di Dio e dire: Signore, fai, ravviva il sogno dentro di me, Signore, o io non riesco a vederlo, Signore, io ti prego, ma preparati, se non ce l'hai, preparati, separati, sii integro, cammina nella purezza, non contaminarti, cerca di essere puro, fai di tutto perché il sangue di Gesù sia sempre sulla tua vita e che ti purifichi da ogni peccato e ti fa camminare in santità. Io vi dico che se vogliamo realizzare la pienezza e vivere nella pienezza, dobbiamo cercare con tutto il nostro cuore, con tutta la forza, la presenza di Dio e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore, nessuno conoscerà il Signore, ma è il Signore che ci dà le visioni e i sogni. Io vi dico che non è così semplice, perché una persona ora parla in altre lingue, c'ha il sogno e la visione, Il sogno e la visione si fortifica, si identifica quando ci manteniamo nella pienezza e quando facciamo in modo di vederlo sempre. Ma qual è il disegno che Dio ha preparato per me? Che cosa sto facendo io per Dio? Cosa vuole Dio da me? Cosa devo fare io con Dio, per Dio? Cos'è che Dio vuole? Tu non puoi fare niente per Dio, ma puoi fare tutto con Dio. Se facciamo le cose con la nostra iniziativa ci stancheremo e non riusciremo a fare cose grandi. Forse possiamo fare una barchetta di carta, quella piegandola, sapete? Io la so fare, quella la so fare. La posso fare un po' più grande se uso un foglio più grande. Ma se il Signore mi comandasse di fare una barca già di 3 metri avrei qualche difficoltà. Potrei anche piano piano realizzarlo, ma se mi avesse detto quello che ha detto a Noè mi sarei messo sicuramente a piangere, così come quando il Signore ci cominciava a far capire perché cosa ci aveva chiamato, io e mia moglie ci siamo messi a piangere. Mi ricordo allora il pastore della chiesa che frequentavamo ci ha detto: sentite, voi dovete curare qua la chiesa ispica. Io e mi sono sentito così inadatto e così inadeguato che mi sono messo a piangere. Ho detto: ma che cosa, come farò? Ma io non lo so fare. E ogni, credo, ogni persona che con tutta onestà è chiamata veramente, perché Dio chiama quelle che non sanno fare le cose. Stranamente se la pensa così, io non lo so perché, se la ragiona così un giorno ci darà spiegazioni. Perché chi di casa la firma non ne chiama. Quelle che sanno parlare, quelle che sanno spiegare meglio le cose, a quelle persone non le chiamo, io non lo so perché. Però perché Dio vuole che poi man mano così viene da me, io ti dico quello che devi fare e così tu non sbagli. Quando io vedo come mia moglie si prepara, io vedo la grandezza di Dio e dico: ma guarda, mia moglie fa di tutto, si mette a punti, prende, riempie il tavolo di libri, chiave biblica, dizionario biblico, cerca di tutto. E poi lei ha paura di sbagliare, scrive di tutto. Ho detto: senti, io sono esperiente e so che la grazia di Dio è quella che ci assiste, a tutte queste cose, perché Dio ti sosterrà. Dice: ma io ho bisogno di queste cose. Poi quando è sul pulpito non ha bisogno. E poi vede che la grazia fluisce. E Dio è grande. Ma Dio usa le persone che non hanno quello che non devono avere. Quello che almeno ci vorrebbe nel naturale. Perché altrimenti si basano sul naturale. E io credo che avendo il Signore e avendo lo Spirito Santo abbiamo tutto. E lo Spirito Santo, sapete cosa farà? Quando vedremo le cose grandi, lo Spirito Santo ci dirà: ce la puoi fare. Filippesi 4:13 c'è scritto: io posso ogni cosa in virtù di colui che mi dà la forza. Ce la puoi fare. Amen? Sapete, ci sono cose che sembrano difficili, però se c'è lo Spirito Santo ti dirà: ce la puoi fare. Si può fare con Dio. È scritto nella Bibbia. Amen. Gloria al Signore Gesù. Leggiamo qualche verso. Marco 9:23 dice: Gesù gli disse: se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. Questo è Gesù che l'ha detto. E a chi l'ha detto? A un uomo che gli ha detto: Signore, se ti è possibile, vedi che cosa puoi fare. E Gesù ha detto: se tu puoi credere. Il problema è se tu puoi credere. Sapete quando possiamo credere? Quando ascoltiamo solo il Signore. Ma se ascoltiamo 10 voci, che sono tutte differenti, entriamo in confusione. Ma se decidiamo di sentire solo il Signore e di rifiutare tutte le altre voci, allora crederemo. Dobbiamo avere il coraggio di dire: Signore, voglio sentire solo Te. Non mi voglio contaminare con tutte le altre stupidaggini che dicono, che io voglio solo Te. Amen. Marco capitolo 10 verso 27 dice: ma Gesù, fissando lo sguardo su di loro, disse: questo è impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché ogni cosa è possibile a Dio.
Allora l'arca l'ha fatta Noè o l'ha fatta Dio? L'ha fatta Dio. Noè gli ha dato una mano. Magari tutte e due. E magari sicuramente avrà costruito, realizzato un cantiere dove avranno ingaggiato centinaia di persone che lavoravano. Forse magari queste persone poi sono rimaste fuori. Sono rimaste fuori perché man mano prendevano in giro mentre costruivano. Ma siccome gli pagava la giornata, sicuramente lavoravano lì, perché non era una cosa che avrebbe potuto fare solo Noè, una cosa, una struttura così immensa, così grande. Una struttura di 135 metri e alta 30 metri. Eh? 135. 45. Mi sono documentato, fratello. Ho visto, ci sono diverse dimensioni, ma quella era 45. Però non ha importanza, sembra una struttura grande. Ancora più grande potrebbe essere. Ma con Dio si realizza. Dio realizza le cose che l'uomo non sa realizzare. Però guarda caso, è qualcosa che non è sceso dal cielo, non è la Gerusalemme. Quella è perfetta. Quella resiste a tutte le intemperie. E lì non potrà mai entrare niente di contaminato. Ma questa era una struttura fatta con l'aiuto dell'uomo, con la collaborazione dell'uomo, perché Dio ha deciso di avere l'uomo come collaboratore. Noè è stato un collaboratore, tu puoi essere un collaboratore, noi possiamo essere collaboratori. Il fatto è che non dobbiamo dire questa è l'opera che io ho fatto, no, questa è l'opera di Dio in cui io ho lavorato, con la sua direzione, con la sua guida, con la sua mano che mi ha assistito, mi ha equipaggiato e mi ha aiutato e mi ha anche incoraggiato quando io ero scoraggiato, pronto a lasciare tutto. E allora Dio mi ha detto no, ormai la dobbiamo finire e ormai sei arrivato a un buon punto e cerca di farcela, stringi i denti, devi arrivare. Questo è quello che il Signore fa con noi. Ecco perché abbiamo bisogno dello Spirito Santo, ecco perché dobbiamo cercare lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo ti ricorderà, ti dirà tutto quello che è impossibile agli uomini, è possibile a Dio, e qui c'è la sua mano, qui questo è il suo progetto, lui ce la farà, tu non ti scoraggiare, non abbandonare l'opera, non abbandonare quello che stai facendo, perché qui si deve realizzare qualcosa di grande, qualcosa di immenso, perché Dio non ti dà il progettino. Dio ti dà un progettone. Non, Dio è grande, non può pensare di darti la barchetta da fare. Dio ti fa fare i barconi grandi, immensi, che vanno al di là della tua mente, ma non sarai tu a farli, sarà Dio che li farà. Tu sei solo colui che gli porta la borsa. Vuoi fare il portaborsa di Dio? Ok. Gloria al Signore. La gloria sarà di Dio. Tu non te ne pigliare manco tanta, perché sennò Dio non ti chiamerà, non ti darà nessun sogno, nessuna visione. Amen. Secondo Tessalonicesi 3:13 dice: ma quanto a voi, fratelli, non vi stancate di fare il bene. E sapete qual è fare il bene? Mantenerci ripieni di spirito. Si comincia con il fare del bene a noi stessi. Se vogliamo fare il bene agli altri, dobbiamo prima di tutto riempirci di Spirito Santo, trascorrere del tempo ascoltando la voce di Dio, parlando. La voce di Dio deve diventare per noi così familiare che la devi poter riconoscere da lontano. Quando Dio parla, anche attraverso il vento, o Dio parla, vedete in questo momento sentiamo il rumore del vento, quando Dio parla attraverso situazioni che nemmeno... ma perché mi sta succedendo questa cosa? Ma cerca di non vedere che cosa ti sta succedendo, cerca di vedere che cosa Dio ti sta dicendo, perché Dio può usare mezzi di comunicazione che nemmeno immagini, però qualcosa Dio ti vuole dire sempre. Amen? Per ogni situazione in cui noi ci troviamo, Dio ci vuole parlare, Dio ci vuole dire delle cose, e Dio soprattutto ti dirà: non ti stancare, non ti fermare, Non sederti, alzati, cammina. È grande il progetto che devo realizzare. E tu sei stato scelto. Sentiti onorato, sentiti privilegiato. Amen. Quando siamo stanchi, aggravati, il Signore lo dice cosa dobbiamo fare. Venite a me, voi tutti che siete travagliati, aggravati, e io vi darò riposo, Matteo 11:28. E a Giovanni 6:37 dice, tutto quello che il Padre mi dà verrà a me, e colui che viene a me io non lo caccerò fuori. Cosa farà il Signore? Ci manderà a calci? No, non ci caccerà fuori. Se noi andiamo a Lui, Lui ci riceverà. Lui ci aspetta, amen, per darci quella forza che abbiamo bisogno. Se abbiamo esaurito le scorte, Lui ci darà la carica. Stamattina lo Spirito di Dio è qui per ravvivare il sogno, la visione, ma anche per ricaricare la tua scorta. Amen. Vogliamo trascorrere un po' di tempo nella presenza del Signore, perché possiamo rifornirci della sua forza, del suo amore, della sua grazia, e riempirci di Spirito Santo. Ci vogliamo alzare? Fino ad ora ho parlato io, ho sentito la guida del Signore, dello Spirito Santo, e sento che quello che è stato detto viene dal cuore del Signore, non è niente di incomprensibile o di difficile, o forse un messaggio che sempre sentite, però è importante che noi lo percepiamo e lo riceviamo. E diciamo, Signore, senza di te io non posso fare quello che tu hai pensato che io debba fare. È sicuramente qualcosa di grande. Io voglio realizzare quello che tu hai pensato, e so che quello che hai pensato è grande. E se ho pensato il contrario, ti chiedo perdono stamattina. Se ho pensato che sono stato scelto solo per fare le cose piccole, ti chiedo perdono. Ti chiedo di lavarmi col sangue di Gesù. Ti chiedo di fortificare il mio spirito questa mattina. Ma voglio che tu, Signore, ravvivi, fai un affresco della visione che magari col tempo si è sbiadita dentro di me. Ha perso l'intensità di quei colori, gli effetti delle sfumature, ha perso tutto quello che c'era di bisogno perché io la vedessi chiaramente. Signore, io voglio alzare le mani verso di te stamattina, perché nonostante i miei limiti, tu attraverso me puoi fare cose che vanno al di là delle mie capacità umane. Sono convinto che andranno al di là delle mie capacità umane. Sono sicuro. Ma ho bisogno delle tue forze stamattina. Ho bisogno del tuo soffio stamattina. Alleluia. Gloria a te, oh Padre Santo. Alleluia, glory che shala marakia tis barake, shali mastere geo moshile barake, ya intala barake smetige, shali barake salamatae ki salamatae, yalitaina kia salamandaya kia sinda yarakia, shalama yarakia tinka basakia, torre mai che sete mashi. Ravviva, ravviva Spirito Santo, ravviva Spirito Santo, ravviva, ravviva Spirito Santo, ravviva, ravviva i nostri cuori, Signore, ravviva, ravviva, ravviva la visione, ravviva i sogni, ravviva, ravviva. Se tu vuoi che lo Spirito di Dio ravvivi, non aspettare che facciano gli altri qualcosa, aspetta e fai qualcosa tu. Comincia ad allargare il tuo cuore, comincia a ricercare con le tue forze. Comincia a dire: Signore, aiutami a mettere ordine nella mia vita, qua c'è troppo manicomio, troppo disordine, troppe cose che lasciano poco posto a te per parlare alla mia vita. Fa che io possa fare una selezione e togliere le cose superflue e realizzare le cose importanti. Alleluia. Is my Krishna che io darai smalakai shila mayara kis mala toi geresa malakai shala mai tendo i keremas isa i keremas shala masel togere mai lo kis barakea sho balakara masaila mikai yaza mai kere sho bai tege to hens bai tege rinaeus Spirito di Dio, Spirito di Dio, Spirito di Dio, Spirito di Dio. Alleluia. Io es mai shai tereke. Alleluia. Gloria a te, Gesù. Alleluia, stai in garaba, Gesù. Yes, mai shai tereke. Alleluia, fratelli cari. Vi dico la verità, c'è troppo silenzio, ma non è un silenzio spirituale, è un silenzio religioso. Forse abbiamo bisogno di fare un po' più rumore, un rumore dello Spirito, o meglio un suono dello Spirito. Forse abbiamo bisogno di fare vibrare i nostri cuori. Se il Signore sta aspettando che qualcuno si rialzi dalla pietra sulla quale si è seduto, è una pietra dove c'è scritto scoraggiamento, oppure stanchezza, oppure delusione, oppure amarezza, sappi che la tua vita passerà. Arriverà il momento finale e tu sarai ancora su quella pietra. Poi il Signore ti dirà: cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Sono stato seduto, ero troppo scoraggiato, non ce l'ha fatta. Ma il mio spirito qualche volta non ti ha parlato. La parola, la mia parola ti è arrivata nel tuo cuore. Allora stamattina, se tu sei seduto stamattina, apriti al Signore, di Signore, perdonami, 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 ravvivami, versa dell'acqua, dell'acqua fresca, versa dell'olio, versalo, 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 ho bisogno di te. Alleluia, gloria a te, oh, santo è il tuo nome. Io smai che le sciole me ne chiesa la baiches. Sciole maracai la stia, dire ma sciaita che. Io tara ma che, sai le maracche. Io smai che le sciole maracche, so bailacitos.